delle attività armate e delle attività di contestazione sociale, utilizzando, io sono stato accusato di essere il capo dell'IBR, il capo dell'autonomia, l'assassino di Moro e altri 17 omicidi. Quindi una cosa evidentemente che non stava né in cielo né in terra, tutti quelli che mi conoscevano si sono messi a ridere, ecco, io mi sono messo a ridere un po' di meno, diciamo così. Però una cosa ho capito subito, per esempio andando in galera, che non sarei mai riuscito a risolvere giuridicamente questa questione, che era solo dal punto di vista politico che se ne poteva uscire. Un po' come, non so, per farvi un esempio contemporaneo, è come quando questi giornalisti che vanno in galera sotto Erdogan e che vengono accusati di terrorismo, eccetera, anche questo c'è gente che dice, boh, dal punto di vista giuridico non esiste la capacità di risolvere questo tema.
Ti faccio un'ultima domanda, poi ti saluto che so che sei impegnato, puoi anche rispondere o non rispondere a questa. Credo che tu lo sappia, durante il corteo del 1° maggio dell'anno scorso, a un certo punto in Via De Amicis è comparsa una scritta: è morto Toni Negri. Credo che tu lo sappia, che cosa hai pensato quando l'hai vista?
Prima mi sono toccato i coglioni, questa è la cosa. La seconda cosa è che ho detto, per fortuna, perché adesso ci può essere veramente un movimento che esce un po' da quelle che sono le esperienze che io ho fatto, solo che quelli che l'hanno scritto sono dei piccoli stupidi estremisti. Io sono sempre stato moderato, bada bene, mi hanno dato 25 anni perché ero moderato, non perché ero un estremista. Io sono sempre stato moderato perché ho sempre pensato che c'è la politica che è fondamentale. La politica è qualcosa che deve risolvere il problema tra la orizzontalità dei movimenti e la verticalità della decisione politica. E ho sempre pensato a questo e continuo a pensarlo. Questi qui invece sono dei ragazzotti, i quali pensano che si possa far casino e che non si debba parlare di politica. Parlare di politica è fondamentale, parlare di politica, parlare del smantellare il potere pezzo per pezzo, ma questa ci vuole sapere, ci vuole conoscenza, ci vuole tutta l'intellettualità di cui siamo capaci collettivamente per farlo. Se Toni Negri è morto significa che è finita la capacità di intelligenza del potere, allora invece non sono più contento.
Grazie mille.
Grazie a te.
nuovamente in diretta, scusa non sentivo il ritorno, allora eccoci nuovamente in diretta da bellissima la fiera del libro e della cultura indipendente, qui al Palazzo del Ghiaccio di Milano fino a stasera. Ci sono ancora tanti appuntamenti, ma prosegue Andrea, grazie della bella intervista che hai fatto a Toni Negri. Mi sembrava, insomma, non è facile fare domande a Toni Negri per tanti motivi, soprattutto se si appartiene a una generazione diversa, invece mi sembra che vi siate trovati bene.
Sembrerebbe, vediamo. Io ero molto emozionato perché, insomma, ho letto molto di Negri e per la prima volta l'ho incontrato e intervistato allo stesso tempo, quindi ero un po' emozionato.
Tra l'altro questo era un estratto della tua intervista, che è molto più lunga e che ci sarà occasione di mandare ovviamente presto in un'altra occasione, e poi troveremo il modo di pubblicare anche sul sito di Radio Popolare. Ci ha raggiunto un altro ospite illustre, sono veramente molto contenta di ritrovarlo, insomma sono parecchi anni che non lo incontro, ma lui all'Italia è molto legato. Serge Quadrupani, buongiorno, benvenuto, grazie.
Buonasera.
Buonasera, più corretto, giusto? Infatti ormai è sera.
Sei stata corretta, Ira, me la segno questa.
No, ma c'ha ragione, cioè nel senso che ormai è sera, e quindi quel che è giusto è giusto.
Non volevo fare il professore.
No, è che noi nel nord Italia siamo sempre un po', diciamo, buongiorno anche alle 7 di sera.
Con le abitudini del sud Italia, dove si dice buonasera dopo mezzogiorno.
Infatti no, ma è giustissimo da un punto di vista, non fa una piega, a parte le abitudini, insomma, di Serge Quadrupani, che come dicevo è molto legato all'Italia. Lui è stato qui nella seconda giornata ieri a Bellissima per parlare del rapporto fra giallo e noir, ha tenuto una lezione dove poi naturalmente ha spaziato anche in senso molto più ampio rispetto al tema, che ovviamente era generale, però vi ricordo, insomma, molti di voi lo conosceranno di fama, avranno letto ovviamente i suoi romanzi, ma non solo, avranno letto i suoi articoli, avranno seguito le sue battaglie e come dire, ragionato anche sui molti confronti che ha avuto nel corso della sua vita su tanti argomenti, ma avranno anche letto le sue traduzioni. Questa è una cosa meno scontata, lui traduce molti dei grandi autori e dei grandi noiristi o giallisti italiani, quindi gli faccio subito una domanda, perché la sua lunga attività, il suo lungo impegno anche politico in Francia, ma non solo, in Europa in generale, insieme con l'attività di autore di noir importanti e molto tradotti, pubblicati, e di traduttore, mi permette di chiedergli: ma qual è la relazione fra noir e politica? E adesso divento rossa perché è una domanda scema, però lui troverà il modo di darle un senso.
No, ma c'è sempre stato un rapporto politico con il noir, anche dalla nascita, cioè il noir è nato, non si chiamava noir, si chiamava Art Boyd in America, negli Stati Uniti, e con Chandler, con Hammett, scrittore così, era una letteratura della crisi degli anni 20 e 30. E poi nel fondamento il noir parla del crimine, ma poi non soltanto per sapere chi l'ha fatto, chi è Who Done It, il famoso Who Done It dei romanzi tipo Agatha Christie, ma anche per sapere come mai è stato fatto, perché è stato fatto, come mai la legge non è stata rispettata. E dunque lì inizia la politica, comunque, anche se non è volontariamente politico, il romanzo ha sempre un sottofondo politico, anche se non lo vuole lo scrittore, parlando della crisi dei rapporti umani, della crisi della normalità, ci pone delle domande politiche.
Sono molto d'accordo. Se si pensa, per esempio, tu traduci anche Camilleri, no?
Sì, sì.
Ecco, per cui se si pensa a Camilleri, beh, insomma, ci sono mille e una considerazione, no? Di tipo sociale, politico, addirittura culturale.
Sì, poi traduco anche
Foïs.
Ho tradotto Foïs, traduco De Cataldo, ho appena finito di tradurre il seguito di Subura.
Sì.
Che racconta la politica italiana e i sottofondi criminali della politica italiana, questa è politica pura, e anche, ma è anche appassionante come un romanzo a puntate. Visto da una parte è divertente, dall'altra è sconfortante, ma è anche non si può separare dalla, tutti adesso è arrivato il momento in Italia dove è molto di moda il giallo nel senso ci vuole un crimine e poi sapere chi è che ha ammazzato, ma spesso è molto superficiale e i romanzi più interessanti sono quelli che sono più vicini al noir che al giallo, cioè dove si cerca a capire come mai è successo il crimine e perché, e poi il mandante, perché quando si sa chi è che ha ammazzato non si sa tutto, perché forse quello che è stato l'esecutore diretto non è il colpevole vero, il vero colpevole è quello che c'è dietro, e poi dietro quello che c'è dietro forse ce n'è un altro ancora.
Bene, vedo che ormai sei avvezzo alla nostra dietrologia, noi siamo l'unico paese che ha questa parola, no? Cioè che spiega bene questo gioco appunto di schermi che nascondono una serie di possibilità. Noir, in fondo, essendo una parola francese che si è affermata però universalmente, spiega anche un altro legame con la cultura francese. Non posso non chiederti se i tuoi spunti, il tuo modo di vedere la scrittura, e a questo punto parliamo della tua scrittura, in qualche modo è cambiato dopo quello che è successo a Parigi il 13 novembre scorso, nel senso che tutti hanno la sensazione, anche le persone più diverse mi hanno detto che l'atmosfera comunque è un'atmosfera diversa.
Ma è cambiato nel senso che io stavo scrivendo un romanzo con personaggi che stavano preparando attentati e che erano manipolati,
sì, sì.
E dunque ho dovuto aggiornare quello che stavo scrivendo. Purtroppo non ho scritto soltanto un romanzo nuovo, ho scritto anche un libro politico di teoria che si chiama La politique de la peur.
La politica della paura.
È la politica della paura, che è anche uscito in Italia da Lantana.
Sì.
E in questo caso mi pare che purtroppo che la realtà rassomiglia molto a quello che descrivo nei miei libri. E non posso dire che ha cambiato molto, per me quello che è cambiato è l'atmosfera, che è molto più pesante in Francia,
sì, questo...
ma fortunatamente adesso c'è un bel movimento sociale e quando si può scendere a migliaia, quando scendono i ragazzi a migliaia per le strade, lo stato d'emergenza non regge più, non riescono più a fare tenere questa atmosfera di paura che giove molto ai governanti, perché per i governanti è l'unico settore in cui hanno ancora un certo potere, i governanti del governo francese, perché i governanti, poi c'è dietro i governanti ci sono altri criminali.
No, questo certo, bene. Appunto sempre per quello che si diceva prima.
E dunque l'unico potere che hanno è di usare la paura, e in questi casi quando c'è un bel movimento sociale come quello che sta accadendo in questo momento si vede che svanisce questo stato di paura, e questa è una bella cosa, è la migliore risposta possibile.
Ti faccio un'ultima domanda e poi se Andrea vuole intervenire, insomma, se ti viene insomma una curiosità, diciamo che Serge è davvero un interlocutore con cui varrebbe la pena di stare un'ora, insomma, a parlare dell'Europa, per confrontarsi anche su ripensamenti, dubbi, no? Cioè tutti quanti abbiamo dubbi in questo momento, su non solo su quello che abbiamo fatto o pensato noi, ma su quello che pensano veramente anche le persone con cui dobbiamo interagire. Il nostro altro è diventato diverso, lo sta diventando molto rapidamente anche con le migrazioni, cioè dovremmo fare i conti comunque con una realtà diversa da quella in cui siamo cresciuti e in cui anche il nostro modo di pensare si è formato, no? Cioè, per cui tutte queste cose insieme, mi domando, fanno parte delle conversazioni che fai con i tuoi studenti? studenti? Tu sei un
No, no, io professore. Non sono professore.
Non più?
Non sono mai stato professore.
Ah, io pensavo che tu avessi...
No, no, io sono stato professore per un anno quando avevo 20 anni e poi dopo...
Hai deciso di non farlo più.
Dopo questo non hanno mai più assunto ragazze della mia età in questa scuola, dunque...
Eppure io so che ogni tanto fai dei workshop, degli incontri, delle cose, tanti giovani che ti seguono.
Sì, faccio un sacco di incontri.
Allora, non ti chiamo professore, diciamo che ti chiamo interlocutore dei giovani, so che i giovani li incontri spesso e ci parli.
Diciamo che i giovani che incontro di più sono giovani particolari, sono quelli che fanno movimento, che hanno delle attività.
Di cosa parlate?
Parliamo di quello che stiamo parlando, non è che i giovani sono tanto diversi di noi, diciamo che forse su certi settori
c'è qualche
forse
differenza?
Alla mia epoca non è che eravamo così fanaticamente in coppia, per esempio, e ormai sono tutti in coppia, ma questo mi fa ridere.
No, eravamo più sparsi, sì, eravamo più in gruppo, diciamo così, adesso non diamo troppi dettagli.
Ma anche sarebbe interessante un giorno fare un convegno di vecchi
che facevano follie
raccontando le loro follie, interessante per i giovani.
Certo, perfetto, però poi magari cerchiamo di rendere anonime le confidenze, però al di là di questo questo è interessante, per esempio, perché mi aspettavo magari qualcosa di più legato alla politica, invece hai ragione, sono cambiate le abitudini personali, si sta meno insieme in gruppo e si sta più insieme in pochi, no? Anche per via della possibilità di dialogare sul web, sulla rete.
Sì, c'è questo web che è molto ambiguo, perché per esempio può essere un punto di partenza per un movimento, come è stato in questo caso per il movimento contro la legge sul lavoro, ma vedi, hanno fatto una petizione in rete che ha avuto più di 1.200.000 firme, ma non c'è stato 1.200.000 persone in strada, ma comunque c'è stato un bel po' di gente. Già ero molto molto preoccupato, perché pensavo, se c'è 1.200.000 firme e poi che sono 30.000 in tutta la Francia, farei una figura. Non dico, ci sono delle parole che non si devono dire alla radio.
Vabbè, ma la nostra radio, sai,
si può fare.
Dunque, e invece sì, usano molto, e questo non lo dobbiamo veramente tenere in conto, che ormai Facebook è uno dei principali fonti di informazione per questi ragazzi, per esempio.
E anche di organizzazione, come
anche
sappiamo,
di organizzazione.
Per tante cose, belle e brutte insieme. L'ultima domanda, hai già deciso come sarà la tua prossima storia?
Appena avrò il tempo di finirla, sì, ma lo so che cos'è la mia prossima storia.
Ma puoi dirci un accenno, dov'è, cos'è?
È un tizio delle forze speciali che è stato infiltrato dai fondamentalisti, dagli integralisti del Mali, degli islamici del Mali, e poi che torna in Francia senza avvertire nessuno, e tutti si chiedono, ma da quale parte è?
Beh, interessante, Andrea,
profondamente, ecco, nonché attuale.
Magari vi lascio poi parlare, insomma, più liberamente. Serge Quadrupani, davvero grazie per questa bella conversazione, come sempre gentile, insomma, ci fa piacere ritrovarlo. Presto, insomma, pubblicheremo questa tua intervista con noi sul sito di Radio Popolare. Grazie, buon ritorno in Francia.
Grazie.